sono un amico.
Carlito.
L'uomo è lupo.
Dracolino e Frankenstein.
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentornati con un appuntamento con Siamo una Frutta, precisi come un orologio svizzero. Salutiamo tutti i svizzeri che ci ascoltano, così non si offendono per la battuta, e la Svizzera salutiamo. Bentornati con un appuntamento con Siamo una Frutta, in diretta web fino alle 17, su radiofonia.com, è scritto come si prepara qua a PH, se no vi potreste sbagliare e andare su qualche sito strano, e non è il caso di sbagliarsi, insomma. Oggi faremo due ore di bella puntata, ho detto, l'ho scritto anche su Facebook, perché insomma gli argomenti sono bei, tosti, importanti, dove speriamo un po' di ritornarsi prossimamente. Presento con lei che oggi mi fa da spalla, da aiutante, è un'amica cara, ma oggi mi fa da spalla da aiutante, super precisa, ha scritto penso 40 mia fuori, quindi non mi posso sbagliare, era volta anche per me, ha fatto bene, brava. E presento e ringrazio perché insomma è anche un momento bello di cui parleremo oggi, Serena. Grazie per essere, perché sto chiamando con nome giusto, Serena, non mi sbagliamo. Grazie per essere venuta qua da me, grazie per farmi da aiutante, da spia. Ben trovata, da Serena.
Allora, buon pomeriggio a tutti, a chi è qui presente in studio e a chi ci sta seguendo via web. Allora, io sono Serena Brachetti, faccio l'avvocato a Perugia. E innanzitutto ringrazio Radiofonica nella persona dell'amico Nicola.
Grazie a te.
Che diciamo per l'invito nella puntata di oggi, in cui ci porterà a fare un viaggio in terra di Calabria, una terra bellissima, ma anche dolorosa. E questo viaggio passerà e si fermerà anche in Umbria, in particolare a Perugia, dove sappiamo che si stanno svolgendo anche dei processi nei confronti di componenti del clan di 'Ndrangheta. E poi vado subito a presentare i nostri ospiti, Nicola.
Vai, parti da chi è in studio o chi è al telefono?
Parto da chi è al telefono. Vai. Allora, in collegamento via telefono abbiamo l'avvocato.
Metti la voce, bravissimo.
Abbiamo l'avvocato Teresa Famà, referente del presidio Libera della città di Palmi in provincia di Reggio Calabria, intitolato a Rossella Casini. Buonasera avvocato, si sente?
Buonasera.
Okay. Ciao Teresa, ben trovata.
Ben trovati anche a voi.
Ok, allora, e poi non è finita qua.
Benissimo, benissimo. Poi sempre in collegamento via telefono abbiamo Maria Carmela Furfaro, volontaria del presidio Libera Scuola di Perugia, intitolata a Giuseppe Re Chichi. Maria Carmela, buonasera.
Eccomi, buonasera, ciao. A tutti.
Ben trovata, grazie, complimenti perché siete bravissimi, state rispettando benissimo i tempi a tavola, quindi continuate così, mi raccomando. E poi?
E poi, dulcis in fundo, e per fortuna in presenza qui
fisica,
insieme a noi.
Con il telefono sarebbe difficile.
È certo, quindi in presenza qui insieme a noi c'è la dottoressa Francesca Ricci, volontaria del presidio Libera, sempre di Perugia.
Ciao Francesca, ben trovata.
Grazie.
Insomma, anche lei ci parla un po' di questa associazione, del mondo di questa associazione. Però Teresa e Maria Carmela, rimanete in linea, non andate via, perché prima di iniziare, di andare dentro la puntata, andiamo con la prima canzone.
Sì, direi. Vai. Che questa prima canzone
presentala tu.
La presento io?
Vai.
Ma grazie Nicola per l'onore. Anzi, io ti lascio il titolo e la presento un attimo.
Allora.
Direi che questo primo brano ci trasporterà immediatamente in quelle che sono le atmosfere della terra di Calabria, ok? Quindi lascio la parola, anzi il testimone, a Nicola per
allora,
il primo brano.
Il testo, dimmi se sbaglio, è Io non mi inchino, giusto? È il gruppo dei Voltaire, che riguarda, evoca, dimmi se sbaglio, le processioni religiose calabresi con inchino che vengono fatte, no?
Esattamente, quindi... Nicola. Questo gruppo di donne calabresi in sostanza combatte la mafia a colpi di rima musicale.
E quindi la sentiamo rima. E poi ritorniamo con le nostre ospiti. Oggi tutte donne, quindi sono beato fra le donne.
Infatti.
Che sabato. A dopo ragazzi, scherzo. Ciao.
Yeah.
Eccoci qua, ragazzi. Beh, spettacolare. Grazie a sei perché Sena, perché non conosce questo brano, ed è bello, non solo è bello, è bello il brano, ma attraverso la musica, no, descrive il proprio dissenso, esprime il proprio dissenso in un mondo complicato come quello di oggi, è importante.
Sì, tra l'altro ho saputo che questo brano è stato tratto proprio dall'esperienza del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che è grande magistrato ma anche grande uomo di spessore umano. E quindi insomma so che questo brano è collegato anche all'esperienza di questo magistrato. Allora,
e adesso ti lascio la parola perché c'è Teresa che è pronta a scatenarsi. Vai, Teresa.
Va bene, grazie.
Tutta per te.
Grazie, Nicola. Allora, presento appunto la collega nonché amica Teresa Famà del Foro di Palmi, che appunto, come dicevamo, è referente del presidio Libera della città di Palmi in provincia di Reggio Calabria. Quindi siamo pienamente in territorio calabrese. Teresa?
Sì, ci sono.
Ok. Allora, iniziamo subito con le domande.
Vai.
Ok, tanto tu per lavoro sei abituata, diciamo, più che altro a fare domande, stasera stasera te le faremo noi. Allora, volevamo così sapere che cosa ti ha portato a creare il presidio di Libera a Palmi e come funziona questo presidio, che scopi ha.
Teresa, ti posso chiedere un favore?
Sì.
Sai, te li sono acceso o lo spengi o metti in muto, sennò mi ci imbomba e
sì,
sentiamo mai.
Sì, sì, un attimo che spengo.
Vai pure, vai pure.
Grazie Nicola per queste
chicche, no, scherzo,
per queste chicche tecniche che sono importantissime.
Vai, vai.
Ok, allora, dicevamo.
Adesso allora, infatti posso?
Vai, vai, adesso puoi.
A te la parola.
Allora, io conoscevo la realtà di Libera, nel senso che, diciamo, Libera è radicata su tutto il territorio nazionale, per cui io, diciamo, seguivo un po' le vicende di Libera. E, sapevo del suo impegno nei territori, però sapevo che a Palmi il presidio non c'era. Per cui, insomma, tramite degli amici comuni ho contattato Maria Carmela Furfaro, che è presente insieme a noi.
Che è qui con noi stasera.
Stasera. Quindi ho contattato lei tramite amici comuni palmesi, lei è comunque calabrese, quindi diciamo è mia conterranea. E Maria Carmela mi ha messo in contatto con il referente regionale di Libera, Don Ennio Stamile, al quale ho manifestato la volontà mia e di un gruppo di amici di impegnarci per far nascere il presidio a Palmi. Don Ennio Stamile ha accolto questa nostra richiesta e quindi abbiamo iniziato a fare la formazione. Era il 2018 quando, diciamo, abbiamo preso i contatti per la prima volta con Don Ennio Stamile e da lì abbiamo cominciato a fare degli incontri di formazione.
Ok, quindi siete un presidio abbastanza giovane.
Sì, siamo un presidio giovane, okay, che ha avuto pure la sfortuna di trovarsi in mezzo al Covid, quindi un po' ci siamo, come dire, fermati nell'attività.
Questa,
però
diciamo,
non molliamo.
Infatti questa è una sfortuna che ha colpito tutti, però... Chi?
Non vogliamo.
Certo, assolutamente sì, bisogna combattere anche in questo caso non soltanto contro le mafie ma anche contro il Covid-19. Senti, che cosa, diciamo, fa il presidio di Libera sul territorio? Qual è lo scopo principale?
Allora, Libera sul territorio, il presidio di Palmi fa quello che comunque fa Libera nei territori, nel senso che il presidio presidia il territorio e diciamo, accompagnando comunque i familiari delle vittime innocenti delle mafie nel ricordo dei loro familiari e tramutando questa memoria in impegno, Libera è presente, diciamo, Libera Nazionale è presente nei territori attraverso i presidi, quindi a Palmi mancava e noi, diciamo, li abbiamo creato. Il 25 ottobre del 2019 abbiamo sottoscritto il patto di presidio alla presenza di Don Luigi Ciotti e di Don Ennio Stamile, referente regionale, e di alcune associazioni, piccole associazioni del territorio. E abbiamo subito pensato di dedicarla a Rossella Casini. È stata una cosa molto naturale.
Bene, allora vediamo subito al punto. Ci racconti qual è la storia,
sì,
di Rossella?
Chi è Rossella Casini, per chi non, sì, la sa, a partire da sottoscritto, ammetto.
Allora, Rossella Casini è una giovane studentessa universitaria che ha avuto la sfortuna di trovare sulla sua strada un ragazzo mafioso.
Okay.
Si è innamorata di questo ragazzo.
Di dove era questo, diciamo, ragazzo? Di dove era questo ragazzo?
Questo ragazzo è di Palmi.
Okay.
E studiava nel 1977, studiava a Firenze.
Quindi siamo nei pieno periodo.
È partito da Palmi per andare a studiare a Firenze. Okay. A Firenze ha conosciuto Rossella Casini. Okay. Rossella Casini ha conosciuto questo ragazzo che inizialmente, diciamo, a lei è sembrato un ragazzo a modo, si sono frequentati, è stata una grande storia d'amore. Rossella Casini però, diciamo, ad un certo punto in quegli anni a Palmi imperversava una faida lunghissima che ha lasciato sul territorio parecchi morti.
Una faida tra due famiglie di Palmi,
vero? Tra due famiglie contrapposte, i Gallico e i Condello, e il padre di questo ragazzo faceva parte di una famiglia, di una delle due famiglie, dei Gallico, e anche il padre di questo ragazzo, di Francesco, è rimasto coinvolto, diciamo, nella faida, e infatti è stato ucciso. Nel momento in cui è morto il papà di Francesco, Rossella, diciamo, a Rossella, come dire, si è svelato
il vero,
quindi ha capito che non era, diciamo, la famiglia per bene che lei si aspettava che fosse, e quindi ha cominciato, diciamo, ad avere conoscenza anche di quelli che erano i traffici e le questioni della famiglia. Però lei ha cercato, Francesco, di tirarlo fuori dalle grinfie di questa sua famiglia, ma non c'è riuscita, anche se, diciamo, era un grande, quello di Rossella e Francesco era un grande amore, lei non è riuscita a tirarlo fuori da questa, diciamo, da questo ambiente,
sì,
malavitoso.
Poi c'è stato l'episodio in cui Francesco è stato ferito.
Sì, lei praticamente diciamo, Rossella ha avuto conoscenza di chi fosse la famiglia del suo fidanzato nel momento in cui il padre del fidanzato è rimasto ucciso.
Domenico Fresina, giusto?
Sì. Lei comunque ha continuato a frequentare questo ragazzo, però lo voleva sempre allontanare. Ad un certo punto si erano, come dire, allontanati, e lei stava rientrando a Firenze, quindi a tornare ai suoi amici, all'università, alla sua vita normale di studentessa. Nel viaggio di ritorno, cambiando il treno a Roma, comunque lei ha telefonato a Francesco, a casa di Francesco, e le hanno comunicato che Francesco era stato ferito, per cui lei, invece che proseguire il viaggio verso Firenze, è tornata indietro e ha fatto il diavolo a quattro per far ricoverare Francesco a Firenze. Francesco è stato ricoverato a Firenze e lei lo ha convinto a trattare, diciamo, a raccontare tutto quello che sapeva.
Quindi a collaborare con la giustizia.
A collaborare. Francesco ha collaborato. In seguito alla collaborazione di Francesco sono partite, diciamo, delle indagini, e sono state arrestate parecchie persone, compreso Francesco, per cui è iniziata, diciamo, Rossella a quel punto, diciamo, è diventata una nemica loro, perché ha costretto Francesco, cioè ha convinto Francesco a denunciare, a raccontare tutto quello che sapeva, sono stati arrestati, eccetera, eccetera, e quindi la famiglia gli ha giurato vendetta, nel senso che questa ragazza innamorata era pericolosa, perché era una mina vagante. Per cui, insomma, Rossella è rimasta sola. Non ha comunque lasciato Francesco, nel senso che continuava ad avere dei rapporti con Francesco e faceva la spola fra Firenze e Palmi, fino al febbraio del 1981, quando praticamente si è resa conto che comunque non avrebbe potuto cambiare le cose, che erano due mondi completamente diversi, il suo e quello di Francesco, e quindi lei aveva deciso di rientrare alla sua vita di sempre, per cui telefona al padre dalla stazione di Palmi, fa l'ultima telefonata il 22 febbraio del 1981,
al padre.
Sono 40 anni,
sì, al padre Loredano, vero? L'ultima telefonata viene fatta al padre?
Viene fatta al padre dalla stazione di Palmi, o comunque da Palmi, e dice: sto prendendo il treno. Quel treno non l'ha mai preso, comunque se l'ha preso non è mai arrivato a Firenze. Rossella è sparita, inghiottita nel silenzio, non si sa più niente, sono sparite pure le sue foto, è sparito tutto. E di Rossella poi si è cominciato a parlare nel 2013, perché i processi sono finiti senza che si sapesse nulla. Nel 2013 un pentito ha parlato di lei, ha detto che è stata rapita, fatta a pezzi e buttata nel mare di Palmi. Quindi Rossella è sparita, diciamo, da Palmi 40 anni fa.
Teresa, una, poi andiamo con se ti ricordo la canzone per poi pane. Una, quando mi piace adesso di questa storia, mi fa in mente un po', no, hai utilizzato la parola inghiottita nel nulla, no? Perché purtroppo è quello che succede, è successo, no? In tutti questi anni, con tante persone, donne inghiottite nel nulla, no? Coinvolte, no?
Ne abbiamo un'altra, se poi volete fare un'altra trasmissione. Qua vicino abbiamo Maria Kindamo, che è sparita ancora.
Dai, dimmi se sbaglio, lui è, perché io ho scritto quella storia, lei aveva il marito, aveva la proprietà di Ateria, no? Dimmi se sbaglio.
Sì, è
La Jeep fu trovata davanti al suo cancello, lei è scomparsa, poi si scoprì tramite un testimone che in realtà è stata rapita e probabilmente no, è stata uccisa. Ti dico perché questa storia l'ho seguita, perché chi ha visto, che spesso ha parlato, parla di scomparse donne, ha parlato di una scomparsa di questa donna, passati ormai parecchi anni da quando è scomparsa, dimmi se sbaglio.
Sono 5 anni ancora stanno, diciamo che le indagini sono state riaperte di nuovo, perché ci sono dei collaboratori che hanno fatto delle dichiarazioni anche nel processo, nel maxi processo, sì, quello che stanno facendo alla Lamezia Rinascita Scott, quindi c'è qualcuno di quei collaboratori che ha parlato anche di Maria Kindamo, stanno facendo delle indagini, però ancora non si sa,
perché anche se il marito faceva parte
è sparita di una
famiglia
mafiosa. Il marito era di una famiglia, diciamo, di proprietari terrieri, e insomma non erano persone, diciamo, che appartenevano clan mafioso, sono persone della zona, però inizialmente le indagini sono state, diciamo, rivolte verso quella direzione, perché siccome la sparizione di Maria è a un anno esatto dalla data della morte del marito, che si era suicidato in seguito alla loro separazione, pensavano che praticamente potesse essere la sua sparizione potesse essere la ritorsione dei familiari rispetto a Maria, che aveva lasciato il marito, ma in realtà non è così, nel senso che stanno facendo delle indagini, non è stato dimostrato che fosse così, ma neanche il contrario, ma ci sono delle indagini che sono orientate verso il vicino di casa che ha sabotato le telecamere, insomma, così, quindi le indagini
Che l'argomento di oggi è parecchio forte.
Sì. Ma se volete fare una trasmissione, vi metto in contatto con Vincenzo Kinga.
Va bene,
assolutamente volentieri. Il tempo vola, guarda, 6 ore.
Sì, infatti, il tempo sta
guarda la storia
volando.
Dell'Italia, la storia del nostro paese.
Andiamo
io vi vorrei dire una cosa importante. Se
questa e poi andiamo con la musica. Di questa parliamo con la canzone, vai.
Posso?
Vai, questa cosa poi. Sì, qua andiamo con la musica. Vai, di questa cosa, Teresa.
Sì,
vai.
Allora, volevo dirvi che praticamente noi non solo abbiamo deciso, di intitolare il presidio Rossella Casini, ma abbiamo pensato che la memoria si dovesse tramutare in impegno concreto, per cui abbiamo adottato una aiuola in riva al mare, cioè proprio nei luoghi dove Rossella è stata fatta sparire. Quindi magari dopo la musica vi spiego quello che facciamo.
Ok, adesso vediamo con i tempi, perché un'ora vola. Tu rimani comunque, perché andiamo con l'altra canzone.
Allora, l'altra canzone, Nicola, è La straniera di Mala Manera, che proprio riguarda la storia di Rossella Casini. Tra l'altro, la storia di Rossella è stata tramutata anche in un'opera teatrale dal titolo Fate a pezzi la straniera, che è l'ordine impartito, è l'ordine che è stato impartito dalla 'Ndrangheta proprio per eliminare Rossella, che, come ci diceva Teresa, è stata rapita, addirittura si dice stuprata, fatta a pezzi e poi il corpo gettato a mare al largo della Tonnara di Palmi. Quindi il brano sarà particolarmente intenso e
noi
lo ascoltiamo
e riflettiamo. A fa poco.
Sotto il cielo di Santa Croce a parlare di Freud e Adam Smith, la sua mano sfiorava i capelli, i tuoi occhi belli, il futuro è con te. L'amore è la cosa migliore, la vivida stella che porta domani, e non c'è niente che possa arginare un fiume in piena. I tuoi anni buttati al sale, se ti avesse capito il tempo, se ti avesse capito il tempo. I tuoi occhi li ha presi il mare, i tuoi anni buttati al sale, se ti avesse capito il tempo, se ti avesse rapito il vento.
Eccoci qua, ragazzi, ho alzato il tenor, il tenor sottofondo, perché io titano eterno da Tano, e sentire questo Tano, oltre a vedere il video eterno sottofondo, no, fa capire veramente la rigatezza di questo, di quello che abbiamo, stiamo parlando fino ad ora. Ma adesso presentiamo Maria Camera, ci sei?
Eccomi.
Ok, ospite Maria Camera. Io dimmi se vado, perché tu mi hai dedicato bene, mi hai detto come ti devo presentare, quindi poi mi dici se ho fatto bene o sbagliato, se faccio bene o sbaglio. Volontaria Ibe a Perugia per la scuola, ho detto bene?
Sì, hai detto bene.
Perfetto, diciamo ho scritto bene, ho studiato bene, benissimo. No,
sono studiato dare... bene. Perfetto.
Buonasera Carmela, grazie, anche da Serena.
Grazie per essere intervenuta.
Serena.
E insomma, abbiamo parlato prima di presidi, no, con Teresa, ci ha parlato un po', no, ci ha descritto questo presidio, a chi è ispirato. Ma invece Paci, chi è Maria Camera? Legata per quanto alla Ibea, per chi non la conosce.
Io sono una maestra di scuola primaria, insegno a Perugia da circa 25 anni, insegno in una scuola primaria di Perugia. Quest'anno ho due classi terze e insegno lingua italiana principalmente. Quindi diciamo sono una maestra, come una volta veniva detta, classificata maestra di scuola elementare.
Quindi Nicola, dobbiamo fare attenzione perché la maestra...
Ci puoi dare il voto.
Eh sì.
No, no, assolutamente no.
E quindi, okay. Maestra, quindi appunto nella scuola, come sei legata a Libera? Vai.
Allora, io sono arrivata a Libera perché diciamo è un po' il mio percorso personale. Sono stata sempre interessata alle vicende, diciamo, legate alla legalità. Vengo dalla Calabria, e sto a Perugia da circa 30 anni.
Quindi ormai perugina d'adozione.
Pronto?
Perugina d'adozione, ho detto mai, sai, dai.
Sì, sono perugina di adozione. Fatto sta che io sono arrivata appunto 30 anni fa da un percorso, ecco, mio personale, che poi ci porterà anche al nome del Presidio Libera di Perugia. Il Presidio Libera di Perugia è intitolato al professor Giuseppe Recchichi, che qui a Perugia magari non dice niente questo nome, però era il mio professore di matematica di quando frequentavo l'istituto magistrale di Polistena, che è un altro paese della piana di Gioia Tauro.
Okay. Quindi benissimo.
Che si trova a 15 km da Palmi circa.
Quindi Maria Carmela l'hai conosciuto di persona?
Esatto, adesso se mi fate raccontare vi racconto proprio tutto. Fatto sta che ecco, io sono nata a Taurianova, che è un paese a metà strada tra Palmi e Polistena. Io da Taurianova andavo tutti i giorni a Polistena perché appunto frequentavo lì la scuola. Frequentavo quell'anno, siamo nel 1987, il quarto anno, quindi l'ultimo anno del magistrale. Il mio professore era di matematica, il professore Giuseppe Recchichi, e una mattina, la mattina del 4 marzo del 1987, venne ucciso davanti alla scuola, davanti alla mia presenza. È stato praticamente un delitto per errore, perché praticamente quella mattina alle 8 c'è stato un attentato al direttore della Banca Popolare di Polistena. Era un attentato intimidatorio più che altro, perché questo direttore, si chiamava Vincenzo Ludeni, aveva negato il prestito a una famiglia mafiosa, per cui diciamo era venuto fuori questo, vabbè, più che venuto fuori, sì, questo attentato diciamo intimidatorio per spaventarlo. Fatto sta che si è trovato il professore in mezzo, il mio professore di matematica, e tanti altri ragazzi come me che in quel momento entravamo a scuola. Una pallottola vagante ha colpito il professore, l'ha colpito alla spalla sinistra, e gli ha praticamente spappolato il cuore, praticamente morto in quel momento, vittima innocente, perché era una persona come qualsiasi altra che in quel momento si stava recando a scuola. Io devo dire che sono stata salvata, perché quella pallottola poteva prendere me o qualcun altro, non lo so, non lo saprò mai. Fatto sta che in quel momento la mia vita è cambiata. Io con altre mie compagne di classe che siamo.
Quanti anni avete, Carmela? Quanti
avevo anni... 17 anni, era il 1987. 18 anni avevo, 1987, sì.
E quindi questa esperienza ti ha segnato praticamente da quel momento in poi?
Questa esperienza mi ha segnato da quel momento. Io con le mie compagne di classe di allora, che con cui sono rimasta tuttora amica, continuiamo a dire che siamo nate quel giorno, in effetti. Da lì è iniziato un percorso, ovviamente, un percorso che magari lì per lì, con diciamo, l'incoscienza degli anni, tante cose, non puoi vedere la realtà in maniera diciamo lucida del tutto, la vedi un po' trasformata, però cerchi di dare un senso a quello che è accaduto, anche perché poi tutto va a rotoli. Fatto sta che il professore di matematica era sposato, aveva la moglie, 3 figli, io sono rimasta in contatto con la famiglia, e i figli erano più o meno coetanei miei. E la famiglia del professore De Chichi si è trasferita da Oppido, che è un altro paese della Piana dove abitavano, a Modena. Quindi la moglie e 3 figli. Il figlio minore, Nino, è rimasto così scioccato da quel momento che tuttora entra ed esce da case di, diciamo,
case di cura.
Ha dei problemi, sì, esatto. Okay. Entra in strutture, diciamo,
di abitative.
E quindi, ecco, mentre le figlie hanno, diciamo, si sono laureate, una è geologa nel comune di Modena, e hanno cercato in qualche modo di anche loro di andare avanti.
Bene, infatti Maria Carmela, sì, guarda, cerchiamo di, come dire, di andare avanti, sì, anche noi, parlando proprio del futuro della nostra, sì, società, e quindi dei ragazzi, esatto, che tu hai a scuola. Qual è il progetto, esatto, che tu hai con i ragazzi?
Sì, il progetto con i ragazzi è partito da qui praticamente, perché poi, ecco, quando io sono venuta a Perugia, il presidio è nato a nome del professor Giuseppe De Chichi, proprio per ricordare, perché noi siamo insegnanti di scuola, io sono di scuola primaria, però poi ci sono insegnanti di scuola secondaria, quindi scuola media, scuola superiore e anche scuola dell'infanzia, e quindi portiamo avanti dei progetti di, diciamo, conoscenza di quella che è di quelle che sono, ecco, le azioni positive piuttosto che la criminalità, e coinvolgendo i ragazzi in attività che possono essere, diciamo, fruibili per loro. Okay. Che ne so, i bambini della scuola dell'infanzia, con loro si parla del microbullismo, ad esempio, sì, si, sì, parla di...
quindi argomenti anche molto attuali, no? Che riguardano sia i bambini, sia i ragazzi e gli adolescenti.
Esatto, la scuola primaria, ecco, parliamo di argomenti che sono legati all'ambiente, al territorio, come anche con i ragazzi più grandi, il giornalismo d'inchiesta, facciamo conoscere loro dei personaggi che possono essere più o meno noti, da Malala, che magari, ecco, è un personaggio che qualcuno, ecco, nemmeno lo conosce, perché purtroppo viviamo, diciamo, in questi tempi, e ecco, si coinvolgono in tutti i modi possibili anche a quello che accade, diciamo, nella contemporaneità, però con il messaggio prettamente positivo, con il messaggio prettamente rivolto al futuro, rivolto a far cambiare le cose, no?
Quindi assolutamente, ragazzi, sì, assolutamente, sì. Anche oggi qui in puntata, no, c'è, come dire, un ricordo delle persone che non vengono spesso ricordate. Bellissimo. Che addirittura i nostri ragazzi non sanno nemmeno chi sono, quindi diciamo lo scopo della puntata di oggi è anche questo.
Maria Carmela, secondo i tempi cui dobbiamo andare con la musica, però un'osservazione, perché penso poi sia anche importante. Hai parlato di giovani, no? Dimmi se sbaglio, adesso parlo di della scuola ed è importante di far conoscere la scuola. Non dico la verità, però è la società, no? E anche questo è successo nel passato. Mi viene in mente quando a Palermo, dopo la sessione di Falcone e Borsellino, i giovani, no? E non solo, anche nel corso degli anni, scusa Palermo, hanno stati i primi che sono andati in prima fila per far capire alla mafia che si poteva cambiare quella terra, si poteva cambiare quel mondo, si poteva cambiare quella società. Quindi mi è stato importante, perché fai capire, no, con quello che ho fatto a scuola, che è importante ancora di più la conoscenza, sapere e impegnarsi dalle piccole cose per provare a cambiare, però a mettere quelle piccole sessioni che possono essere, no, nel futuro un cambiamento della società, ricordando anche il passato, giusto?
Certo, assolutamente sì, perché la memoria, anche la conoscenza di quello che è accaduto, serve ai ragazzi.
Appunto.
Per fare in modo che
non si ripeta più.
Possano andare avanti per una strada migliore, strada positiva, senza ricadere negli errori.
Infatti.
Purtroppo la storia è sempre, ci porta davanti, che l'uomo non impara mai, si continuano a perpetuare sempre gli stessi errori in continuazione.
Sì, ma infatti tu, Maria Carmela, da buona maestra, ovviamente speri che i tuoi ragazzi in realtà ricordino la lezione, no? E che quindi, come dire, si riesca.
Sì, non solo lo spero, scusa se ti interrompo, non solo lo spero, però ecco, essendo insegnante da 25 anni più o meno, ecco, di scuola primaria, io mi ritrovo con ragazzi, i primi che ho avuto nel primo ciclo, per dire, che adesso sono adulti, hanno 25-30 anni,
certo,
sono grandicelli, e io li vedo, a grandicelli sono adulti, ecco, posso dire che c'è proprio un ritorno di quello che loro hanno imparato fin dai primi anni di scuola. Un ritorno positivo.
Assolutamente. Beh, sì, assolutamente sì. Allora,
anche a me, ti devo introdurre perché voi a tempo dobbiamo passare anche a Francesca, però rimani in linea, chiaramente, come ha detto anche te, e mettiamo un'altra canzone, dimmi se ti può, idea, ti piace, Vive la vita di Mannaino, se ne è del 2012.
Del 2012, tra l'altro c'è stata consigliata sia da Maria Carmela che da Francesca. È un brano caratterizzato dal fatto che viene cantato da un bambino con una particolarità che ha la R moscia, che ci ricorda qualcuno.
Non è mio fratello, non è mio parente, perché anch'io è mossa, ma non è né mio parente, né mio fratello, né mio cugino.
Ok, allora, però, per l'ascolto di questo brano, consigliamo, facciamo Vai. Così, di chiudere a chi ci ascolta via
chiudere
web, di chiudere gli occhi, ascoltare soltanto le parole, e per i primi secondi, proiettarsi a quello che viene in mente, al posto che ci viene in mente ascoltando la base musicale, e poi lasciarsi trasportare da quello che suggeriscono le parole di questo brano.
E tornare ai bambini per un momento. Ah, fa poco, mi anche a me, rimani in linea, anche tu. Ah, fa poco.
Sì, certamente.
A dopo.
Sì,
siamo sottofondo, ragazzi, perché è stupenda la voce del bambino, è semplicemente meravigliosa, veramente. Però sono Francesca, dice, sono qua, non dico neanche una, quindi dobbiamo fare anche lei.
Sì, oggi è una puntata veramente molto intensa.
Assolutamente, abbiamo Francesca. Allora, Francesca, tu sei, dimmi anche se dico bene, volontaria, ok? Per Libera Perugia, ho detto bene?
Detto bene.
Quindi, come prima di iniziare, abbiamo un po' un attimo chiacchierato, come è iniziata la tua esperienza con Libera? Ormai da parecchi anni abbiamo saputo che fa parte Libera. Vai!
Allora, intanto premetto per chi magari non conosce Libera, visto che l'abbiamo dato un po' sottointeso, Libera Nomi e Numeri contro le Mafie nasce nel 1995, si diffonde poi a livello nazionale, è strutturata in coordinamenti regionali e in presidi territoriali tematici. Questo è il motivo per cui all'interno della nostra regione ci sono sia presidi territoriali, quindi comunali, possiamo dire, sia presidi tematici, sono due, sono il presidio scuola e il presidio università, quindi presidi che si concentrano sullo sviluppo di particolari tematiche, in questo caso la formazione. Io vengo a contatto con Libera nel 2012, quindi ormai quasi 10 anni fa. Era il ventennale dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino. Ero rappresentante di classe a scuola, dovevo organizzare quella che si chiama settimana autogestita e, dovendo proporre un corso, chiedo consiglio e mio fratello, che già faceva parte di Libera, mi propone di portare questo tema a scuola, che effettivamente nella didattica usuale è un tema poco affrontato, quello della criminalità organizzata. Da lì io entro a far parte dell'associazione, appunto come volontaria. Mi appassiono di queste tematiche al punto che scardino ogni mia passata idea su quello che volevo fare da grande, perché all'epoca ero convinta che avrei fatto medicina. Mi iscrivo a giurisprudenza e insieme ad altre 4 amiche ci viene l'intuizione di creare il presidio di Libera Università, perché fino a quel momento, quindi fino al 2014, non c'era mai stato un presidio che potesse fare quello che già faceva il presidio scuola, soltanto a un livello superiore, quindi continuare a fare formazione e a diffondere questi temi anche dentro le aule universitarie.
E scusa Francesca, come, a chi è intitolato il presidio universitario?
Sì, esatto, è intitolato proprio a Rossella Casini, perché nel momento in cui, certo, i macri temi di Libera, diciamo, sono due: sono la memoria e l'impegno, e la memoria si deve fare impegno, e quindi questo è il motivo per cui ogni presidio a livello nazionale, coordinamento, qualsiasi cosa, è intitolato a una vittima innocente delle mafie. E chiaramente nel momento di fondazione si deve fare una ricerca per cercare un nome che sia significativo per la storia di quel presidio, abbiamo visto come Giuseppe Rechichi. E noi eravamo 4 donne universitarie, chiaramente anche di una città che fino a quel momento dava per scontato il fatto che non ci fosse infiltrazione, come potevano essere negli anni 70 Firenze, e ci siamo immedesimate molto nella storia di Rossella, semplicemente perché Rossella non ha avuto per noi nessuna colpa, se non quella di innamorarsi poi della persona sbagliata, possiamo dire. Però è quello che può succedere a chiunque di noi, no? Essere travolti da un amore folgorante e non avere gli strumenti per comprendere fino in fondo la gravità di quel fenomeno. E quindi eravamo universitarie, giovani, pieni di vita, e in un contesto dove effettivamente c'era poca consapevolezza della gravità anche dell'infiltrazione della criminalità organizzata, perché è chiaramente un contesto destrutturato rispetto a quelli di tradizione di criminalità organizzata. E quindi abbiamo inaugurato il presidio proprio con la rappresentazione teatrale delle due attrici, Giusif Salis e Fiamma Negri, che hanno fatto uno spettacolo proprio in memoria della storia di Rossella, per tenerla in vita insieme a noi, ecco.
Benissimo.
Come poi si è evoluta la storia qua a Perugia? No? Perché che anno è che avete iniziato?
Allora, il presidio universitario nasce nel 2014, okay. Libera in Umbria è presente già nel 2003,
okay.
È strutturata chiaramente a livello territoriale in, okay, diversi presidi.
Okay.
Ieri c'è stata l'inaugurazione del presidio nuovo di Terni, intitolato ad Angela Costantino, e questa è una storia che mi piacerebbe accennare, semplicemente perché Angela Costantino è la cognata di Barbara Corvi, una donna di Amelia che scompare anche lei nel nulla, quindi è simile, se vogliamo, alla storia di Rossella, dove però ancora non si è fatta giustizia, non abbiamo una verità, e scompare il 27 ottobre del 2009 ad Amelia, e lei, diciamo, era sposata con lo giudice, che è quindi appunto collegato a una famiglia di 'ndrangheta, e chiaramente la cognata Angela Costantino era scomparsa anche lei nel 1994. Quindi in questo momento in Umbria noi stiamo cercando sia di portare avanti tutte le attività di formazione, quindi chiaramente di diffusione di queste tematiche a livello scolastico, universitario, di fare iniziative sul territorio per tenere alta l'attenzione, ma anche di far luce su questa storia. Sicuramente è un tema che sta occupando molto l'associazione, oltre al fatto che Libera è costituita parte civile nel primo processo contro la 'ndrangheta in Umbria, quindi un processo, le cui indagini sono del 2012, il dibattimento si è aperto nel 2016, non siamo ancora arrivati a una sentenza di primo grado, quindi è un processo molto molto complesso, con più di 50 imputati rinviati a giudizio, e quindi l'aver Libera nel territorio costituita parte civile è un messaggio anche importante di responsabilità e impegno.
Assolutamente sì, stiamo parlando del processo Quarto Passo, che come dire, vede imputati appunto circa 56 soggetti, clan dell'Andrangheta, che fanno parte di famiglie dell'Andrangheta, che si sono, come dire, insediati a Perugia, e i capi d'accusa sono moltissimi. E diciamo il concetto è quello che vorrebbero o hanno già messo le mani sulla economia del territorio umbro, in particolare del territorio perugino.
Esattamente.
Anzi, voglio una cosa, se non devi pagare, non complimenti, perché sei stata in poco tempo super esaustiva, super chiara.
Anche chi l'ha preceduta è stata molto.
Assolutamente.
Sì, oggi è una giornata
tutte
molto.
Tutte e quattro siete state bravissime e straordinarie, se no se dico il contrario.
Bravo, sei minoranza.
Mi meno, oppure a maestro mi dà 5, quindi non posso dire il contrario. No, a parte battute. Francesca, da quella data, da quella anno fatidico, come è cambiata? Sei cambiata? Perché noi parliamo di tanti anni, no? In cui tu sei in questo mondo, argomenti. No, pesanti, difficili, complicati, momenti intensi. Come ha cambiato, Fanny? Se è cambiata, come?
Sì, io sono sicuramente cambiata. Ero molto inconsapevole anche della potenza emotiva che possono avere questi temi. C'è una frase che quando mi chiamano a fare formazione nelle scuole io dico spesso, che è una frase di Antonino Caponnetto, che è: l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa, che è un po' la frase che ha rivoluzionato la mia vita, perché chiaramente più si diventa consapevoli, più ci si appassiona allo studio di determinate tematiche, più si hanno strumenti in concreto per combatterla, quantomeno con consapevolezza, e quindi avere anche il privilegio di andare nelle scuole, di parlare con i ragazzi, di appassionare altra gente, di coinvolgere, di allargare il presidio, ti cambia. E poi è un'associazione che io ho visto come una famiglia, nel senso, dentro ci sono create amicizie, io mi sono innamorata, nel senso, è stato un percorso travolgente, oltre al legame che poi si è rafforzato con mio fratello, che adesso è referente regionale, quindi siamo un po' tutti coinvolti mentalmente in questa associazione che si è fatta famiglia, ed è un'associazione che ha la grande fortuna di fare una rete così forte anche a livello nazionale, di stringere legami così importanti, e questo forse è stata proprio la caratteristica che poi siamo tutti sotto il nome di Libera, siamo veramente tutti appartenenti a un mondo che riconosce determinati valori, e con quei valori orientare le proprie scelte anche di vita quotidiana. Banalmente avere strumenti della serie: ah, in quel bar non fanno uno scontrino, ah ok, va bene, allora in quel bar ci sono le macchinette delle slot machine, ah ok, allora ci può essere un fenomeno di riciclaggio, allora che cos'è la ludopatia, che cos'è l'azzardopatia, ci sono differenze, cioè tutta una serie di sentinelle di allarme che orientano anche il tuo quotidiano. E anche se ti fanno fare una banale conversazione con una persona al bar, ti danno degli strumenti di consapevolezza diversi. E poi personalmente, ecco, ha orientato il mio percorso accademico, mi ha portato bene, quindi spero che continui.
Perché sei nella sua strada per diventare avvocato, no?
Di ecco, diciamo
infatti
così.
Facciamo in bocca al lupo alla nostra Francesca, viva il lupo, perché a breve ha un appuntamento importante per...
Se va bene, poi torni qua per festeggiare.
Ah,
torniamo con la musica, perché è qua finito. Però prima di andare con musica e salutare, Antonio Caponnetto hai citato, lo voglio ricordare,
sì,
perché lui nacque il 5 settembre a Catanissetta del 1920, morì a Firenze il 6 dicembre del 2002, è stato un maestro italiano perché noto per guidato da 84 a 90 il pool antimafia, istituito da Rocco Chinnici nel 1980.
Sì.
E è stato uno dei eroi, simbolo della lotta che mi ha organizzato. Ricordiamo che né pool antimafia portarono all'arresto di più di 400 criminali legati a Cosa Nostra, combinato nel processo, nel maxi processo di Palermo, celebrato a partire dal 10 febbraio 1986.
Esatto.
Un altro dei tanti eroi che, insieme a Falcone Borsellino e tanti altri,
sì,
hanno...
Sì, perché ci citano sempre gli stessi, invece ogni tanto è bene ricordare
anche
altri nomi di magistrati.
Allora,
che canzone andiamo?
Andiamo con Chi gliel'ha fatto fare, dei Dinastia, che è proprio un brano dedicato ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che appunto... combattono le mafie, anche questi ragazzi, questa band combatte la mafia in rima musicale.
E poi torniamo per gli ultimi saluti e saluti finali.
Beh, a poco. A dopo.
Consente di carattere personale, lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare?
Soltanto lo spirito di servizio.
Ha mai avuto dei momenti di di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta. No, mai.
Oh, quando è successo ero ancora un bambino, in tele captava il nome di Borsellino. Sono sincero, non che mi interessasse il perché di quel minuto di silenzio fatto in classe. Non sapevo cosa fosse un magistrato. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani.
Eccoci qua ragazzi, purtroppo il tempo vola e mi spiace perché staremo a sentire queste canzoni meravigliose, veramente a sentire.
Sì,
tutti
infatti
i
oggi
ospiti.
Il tempo è veramente volato.
Però è inizio, non finisce qua, diciamo così. Sei, ti passo parola perché salutiamo Teresa, che devi ricordare una cosa, vero Teresa?
Sì, Teresa.
Sì, vorrei dire che nella piana di Gioia Tauro c'è anche un'altra realtà che ricorda Rossella Casini. È nata qualche tempo fa l'Università della Ricerca della Memoria e dell'Impegno, sui beni, sui terreni, sugli immobili confiscati al clan Mancuso. Quindi questa è una realtà che è nata da qualche anno, praticamente subito prima del Covid, ed è una università dove si studia il fenomeno mafioso, dove si fanno anche dei corsi di formazione e dove quest'estate sono venuti anche i gruppi di ragazzi, diciamo, dalle scuole del nord.
Benissimo, quindi
è
anche
una
voi...
pagina positiva in questa Calabria complicata, però insomma ci impegniamo.
Benissimo Teresa, benissimo.
Teresa, grazie.
Allora, grazie per, averci, per avermi permesso di presentarvi il presidio, andiamo avanti insomma.
Continuate così perché è un bel impegno, veramente. Complimenti,
grazie.
Ci sentiamo presto. Ciao Teresa, grazie mille.
Grazie, a presto.
Ciao.
Ciao.
Maria Cammea, ci sei?
Ecco qua. Sono qui. Ritornando a parlare sempre di positività.
Vai.
Voglio dire soltanto che riguarda il mio professore Rechi, che la scuola dove è stato ucciso è stata dedicata a lui, porta il suo nome, e la famiglia ha istituito un premio ogni anno per i ragazzi dell'ultimo anno per poter frequentare l'università.
Benissimo.
E io vi saluto invece con la frase dell'ultima giornata della memoria del 21 marzo, a ricordare e rivedere le stelle, che è un messaggio assolutamente di serenità, riprende un pochino Dante, la Divina Commedia,
sì.
ed è una frase ricca di auspici.
Vai.
Buoni, di voglia di luce, e ecco questo.
Va bene, grazie Maria Carmela.
Arrivederci.
Carmela, grazie, ti aspettiamo e non finisce qua l'appuntamento, quindi sei coinvolti in altre occasioni, preparati. Grazie mille Carmela, veramente. Grazie, ciao. Ciao. Francesca, tocca a te, l'ultima, ma i primi saranno gli ultimi, saranno più, dice il proverbio.
Esattamente.
Allora, ragazzi, di cuore, ti aspettiamo, come ho detto anche a te, insomma, anche a me, vi aspettiamo per veramente fare più puntate, per...
L'argomento è molto interessante.
Sì, perché poi è un
argomento
loro che non finisce mai di far venire a luce cose.
Sì,
sì. Argomento,
e soprattutto,
insomma,
no, la memoria e il ricordo delle, di queste persone, non dimentichiamo.
Anzi, finissimo, qualcosa che vuoi dire prima di salutarci, che è importante che vuoi dire adesso alla fine?
Allora, io voglio dire che c'è una convenzione tra il presidio universitario e l'Università degli Studi di Perusa, quindi faccio in realtà un appello a chi ci sta sentendo da casa. Se sono ragazze e ragazze, insomma, interessati a questo tipo di tematiche, che hanno voglia di approfondire, ma anche non universitari, che hanno voglia di entrare a far parte del presidio di Libera Umbria, si è aperto il giorno della Marcia della Pace, il 10 ottobre, il tesseramento. Quindi vi aspettiamo per questo anno di memoria e di impegno, e ci saranno tante iniziative insomma verso un 21 marzo di luce, quindi speriamo insomma di continuare a lavorare bene.
Benissimo,
ti aspettiamo con tuo fratello,
sì.
Va bene, glielo dirò.
Okay. Grazie mille
Nicola,
un ultimo brano.
Vai,
presento tu.
Ma io direi che lo puoi fare anche tu.
Cuore. Reati Italia contro la mafia di Jovanotti. C'è anche un video che ovviamente non potete vedere, ma sentite la canzone, di con immagini strage della Capace, di strage Capace, Falcone, Borsino e la musica.
Sì,
di Jovanotti.
Tra l'altro è stato scritto proprio da Jovanotti d'impulso a fronte degli eventi del 1992, cioè l'assassinio di Giovanni Falcone e Borsellino.
Come
quindi,
se Borsino un motto che camminava dopo la morte di Falcone. Vediamo questa fase che veramente è
purtroppo
l'impatto devastante. Poi in questa canzone, ricordando tutti coloro che hanno combattuto e combattono per la mafia, ringraziando Maria Cammea, Teresa e Francesca.
E io Nicola ringrazio te per aver organizzato questa trasmissione, per
grazie
averci invitato, e forza e avanti.
Ma tu rimani qua, non vai via, giusto?
Assolutamente. Bravissima. Sì, ti faccio compagnia.
Grazie, alla prossima.
Grazie Francesca, ciao.
Sai camminare?
So camminare.
E contare, camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 100. Cosa che ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi.
Dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
100 passi. Eccoci qua ragazzi, siamo sottofondo perché Buona City Hambre, 600 passi, parliamo di lotta contro la mafia, insomma è una canzone veramente meravigliosa per non dimenticare. Ma cambiamo in realtà, ne abbiamo due adesso dai 16 ai 17, mentre sono emozionate, ma tranquillo, non faccio domande difficili, quindi ma sono nome e cognome, no scherzo, battuta. Abbiamo Emergency, diciamo della sezione di Mi Se Sbaglio, Giulia di Perugia.
Esatto.
Quindi bentrovati a Giulia e a Maria, ho segnato se non mi sbaglio. E poi abbiamo il Teatro di Stabili, Città della Pieve, con Rossana e Silvia, dico bene? Sì, okay. Grazie, per essere,
grazie a te.
Per essere intervenute, sia Emergency che Teatro degli Stabili. Parto da Emergency, poi arriviamo al Teatro degli Stabili. Allora, molti la conoscono Emergency perché di uno strada, no? E insomma, è difficile non conoscere, però per chi adesso è collegato e non sa che cos'è Emergency e chi è Emergency, lo fa, chiedo a Giulia e Silvia, che cos'è e chi è Emergency?
Allora, Emergency è un'associazione che è nata nel 94 da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti. Gino Strada era un chirurgo di guerra che aveva lavorato prima con la Croce Rossa, e lavorando con la Croce Rossa in zone di guerra si era accorto di quelli che sono gli effetti devastanti della guerra, e ovvero che la stragrande maggioranza delle vittime sono civili. Dalle percentuali che noi sappiamo oggi, sappiamo che il 93% delle vittime sono civili, di cui la stragrande maggioranza sono bambini. Quindi è per questo che Gino Strada ha deciso di creare Emergency, per offrire cure gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra. Il primo progetto di Emergency è stato in Ruanda, per dare supporto alle vittime del genocidio, e poi successivamente si è spostata in Afghanistan, in Iraq e in alcuni paesi dell'Africa. Emergency ha dei principi fondamentali, okay, quando costruisce un ospedale. Innanzitutto la gratuità totale delle cure, perché come diceva Gino, la cura deve essere un diritto, altrimenti è un privilegio, non può essere certamente una merce di scambio che chi ha più soldi se la può comprare. E gli elevati standard delle cure, quindi gli standard delle strutture di emergency sono esattamente gli stessi standard, se non superiori, di quelle che possono essere in una struttura, okay, europea. All'interno delle sue strutture, Emergency fa anche tantissima formazione al personale locale. La stragrande maggioranza dei medici e degli infermieri che lavora nelle nostre strutture è personale locale che Emergency forma, c'è, okay, una rete all'interno. Emergency in una rete con le università di questi paesi proprio per formare nuovi medici e nuovi infermieri.
Ok. E com'è nata per Silvia e Giulia Esperienza in Emergency?
Allora, la mia esperienza è nata con Emergency dal 2015. Era un periodo in cui cercavo un'associazione con cui fare del volontariato e mi sono imbattuta in Emergency un giorno andando alla Fiera dei Morti.
Certo che l'abbigliamento non è meraviglioso, però va bene.
Ho trovato lì il banchetto di
Emergency. Ci siamo, fra un po' arriva l'anniversario. Perché
è entrata a cena.
Ho trovato lì il banchetto di Emergency, ho chiesto come diventare volontaria e da lì sono stata catapultata dentro questa realtà meravigliosa.
Ormai tanti anni, insomma, quindi una veterana sei.
Sì, sì.
Invece Silvia?
Allora, io sono entrata nel 2019 e conoscevo Emergency, l'ho sempre seguita ma non in maniera attiva. E anche attraverso i banchetti, io sono di Città di Castello, come suppongo si senta.
Adesso si sente.
E già quindi da piccola, nelle fiere appunto, c'era sempre il banchetto di Emergency. Poi nel 2019, durante l'università, mi sono avvicinata proprio al gruppo universitario. Emergency ha di pregio che ci sono molti gruppi territoriali e nelle città dove ci sono le università c'è anche il gruppo universitario.
Ah,
okay. E questo io ho fatto di molto associazionismo in diverse realtà e quello che di Emergency mi ha colpito è che non vieni, diciamo, lasciato a te stesso, non semplicemente entri, ma ti fanno formazione, ti spiegano, ti fanno una cultura anche dei paesi dove Emergency lavora, in modo tale che quando ti rivolgi ai banchetti o nelle diverse manifestazioni organizzate hai un background di conoscenze reale. E questo mi è piaciuto molto perché c'è anche molta apertura, ora col Covid è più difficile, ma ti invitano in sede, te la fanno visitare, ti fanno conoscere tutto, c'è contatto con le persone che hanno lavorato nei vari luoghi dove Emergency opera, e quindi c'è proprio il volontario viene seguito, esatto,
cioè.
E ti senti realmente parte, nonostante, ecco, noi non siamo operatori attivi negli ospedali, ma comunque c'è una forte vicinanza. E anche ad esempio proprio la presidente Rossella Miccio e quando era ancora fra noi Gino Strada, c'è la loro presenza, vengono, visitano quello che i diversi gruppi territoriali fanno ed è realmente un ambiente familiare quando ci sono le plenarie o le manifestazioni di Emergency nazionale. È un incontro fra persone che partecipano alla stessa famiglia con gli stessi ideali, è molto, ecco, ti riempie,
inclusivo,
diciamo.
Molto importante.
Esatto.
Tu quanti anni sei, fa parte, da quanto tempo?
2019, quindi sono 3 anni, sono una novizia.
Aspetta, due, sei più,
sì,
più una novizia.
Direi, scusa se ti
interrompo
Nicola, direi che più di Città di Castello sembri una cittadina del mondo, perché hai una bellissima fascia che voi ovviamente non potete vedere, ma è coloratissima e richiama proprio i colori, secondo me, di Emergency.
E c'è anche a maglietta Emergency, quindi
sì, certo, immancabile.
Poi torniamo, però facciamo un tap-in e poi una presentazione iniziale e poi ritorniamo. Invece il teatro degli stabili, chi è? Che cos'è?
Il teatro degli stabili nasce nel 2014, siamo un gruppo di ragazzi, chiamiamoci ragazzi.
Assolutamente ragazzi.
Ma bene ragazzi, no, perché noi,
cioè, questo è importante, cioè abbiamo delle età molto eterogenee. No, 20 sì, e 70
anni.
Ma
anche meno di 20.
Perché la parità, scusate. Cioè,
comunque siamo un gruppo di ragazzi che ci siamo trovati insieme a collaborare da prima del 2014 con altri eventi sempre legati al teatro, fino a che abbiamo appunto deciso di creare questa associazione con una finalità che è quella di valorizzare quello che c'è nel territorio, cioè il teatro amatoriale del territorio. E infatti per questo abbiamo creato anche un festival artigianale, siamo alla quarta edizione, che è attualmente in corso,
okay.
E per riallacciarci a Emergency, il nostro primo spettacolo è stato proprio uno spettacolo sull'Afghanistan, parlava di questo ragazzo che purtroppo deve andare via dall'Afghanistan per la guerra e così via.
Soffiando nel vento?
Soffiando nel vento, perdonami, sì. E di conseguenza noi vogliamo creare con questo festival una realtà di collegamento di quello che il territorio offre, perché il teatro può essere fatto anche amatoriale e di qualità. Non ci deve essere per forza il nome nel cartellone, così via, per far sì che ci sia cultura anche con le persone del territorio. E noi siamo un gruppo di 20 persone, un'associazione di 20 persone, e nasciamo con questa voglia di comunicare quello che appunto il territorio può offrire, e creiamo noi stessi anche i nostri spettacoli, sono scritti da alcuni ragazzi della compagnia, creiamo le scenografie, i costumi, tutto artigianale da noi con le nostre forze, e queste manifestazioni, questi eventi cercano anche di autofinanziarci per poter appunto poter permettere di offrire un prodotto buono al pubblico. Abbiamo una serie di progetti, perché poi abbiamo anche fatto dei laboratori con persone professioniste, e cerchiamo appunto di allargare questa realtà e offrire più cose a tutti, perché tutti possono approcciare al teatro. Il teatro è una forma di aggregazione per me per eccellenza. Poi quando vai a vedere uno spettacolo la percezione varia ed è bello per questo, cioè tu puoi ricevere,
tutti possono andare,
sì, ma è una magia, un'energia particolare per questo, perché puoi vedere, sentirti e percepire tutto quello che vuoi da uno spettacolo.
Perfetto.
Questo a 360 gradi.
Dove troviamo anche i contatti? Adesso è un antipasto,
sì,
una bella presentazione.
Sì, poi abbiamo una serie di progetti che ti parlerà poi. Sì,
fino a 5 abbiamo tempo.
L'antipasto a quest'ora direi che è più aperitivo.
Sì, vabbè.
Aperitivo è sempre presente. Il caffè? Dai, il caffè ammazza il caffè. Dai, appunto, meno, va bene. Siamo rimasti a Giovanotti. Li sentiamo Giovanotti perché ho messo anche prima una buona City Young, si è fatta mettere a 600 passi, perché no, abbiamo parlato in un momento bello tosto prima, lotta contro la mafia, e quindi è giusto te far sentire questa Giovanotti, anche quella mia grossa canzone dedicata a Peppino Impastato, un'altra vittima di mafia, e anche lui faceva radio, no?
Anche lui faceva radio.
Quindi
per adesso il brano è i 100 passi?
No, l'ho già messo adesso, ma sempre Giovanotti, perché parliamo di band, se parliamo di teatro, poi quindi riscattanti quelle richieste musicali, mi fido di te. Legato a Emergency e teatro, perché teatro, quando uno va a vedere teatro si deve fidare, no?
Caspita.
Di chi sta sul palco, se no inutile entra dentro il teatro.
E viceversa.
E quindi. E poi torniamo con i nostri ospiti. A dopo. Eccoci qua, abbassiamo se no un po' qualche timpano con i nostri ospiti Emergency e il Teatro Instabile di Città della Pieve, dico bene la zona
precisa. Ho
sentito Mi fai te di Giovanotti, canzone che si lega a due realtà diverse, e anche qua abbiamo parlato prima, no, nella prima dai 15 alle 16. Allora,
filo rosso di conduzione.
Sì, infatti. Sei, vuoi chi vuoi fare una domanda? Vai, ti faccio buttare, vai.
Sì, allora, innanzitutto salutiamo gli amici di Città della Pieve che sono collegati via web, che sicuramente ci staranno ad ascoltare.
Tutta Città della Pieve.
Tutta Città della Pieve. E poi volevo chiedere a alle ragazze che sono qui per il teatro artigianale, quali sono i requisiti? Vorrei fare un'altra domanda che però lascio a Nicola perché so che
lo so qual è altra...
quindi io ho la domanda di riserva.
Noi siamo qui apposta.
Volevo sapere da voi quali sono i requisiti per poter iniziare a fare teatro.
La voglia di buttarsi, di scoprire cose nuove. Poi dipende, perché ogni persona ha bisogno di qualcosa. Io per esempio faccio teatro da quando sono molto piccola, da quando avevo 7 anni, e mi ci sono ritrovata per caso durante un laboratorio scolastico, e una volta che mi sono trovata sul palco lì ho sentito, sai quella sensazione quando sai che devi stare lì, che lì ci stai bene, che è una cosa molto rara. E quindi da lì ho continuato. Però bisogna soltanto avere voglia di buttarsi, di incontrare persone e anche di avere voglia anche di scoprirsi un po', perché quando entri dentro al meccanismo teatrale, quando lo fai con passione, con voglia di creare un prodotto che poi sia bello da offrire al pubblico, devi anche metterci impegno e devi anche essere disposto a scoprire delle tue criticità, perché il lavoro empatico è la cosa fondamentale, e quindi questo ti aiuta anche a sviluppare l'empatia. Però sì, un po' ce la devi avere già da principio, perché sennò non ti butteresti a fare una cosa del genere, secondo me.
Poi tu sei regista e autrice, mi hanno detto, sì. Rossana, no? Regista e autrice di molti testi, giusto, dico bene?
Ma in realtà questa è la mia opera prima, perché gli altri testi che abbiamo realizzato sono stati fatti da altri ragazzi della compagnia. Io era da tanti anni che provavo a scrivere un testo teatrale, ma all'inizio cominciavo sempre, ah, che bella questa cosa che sto scrivendo, fantastica, poi dopo a metà, no, fa schifo, ho buttato tutto. E invece per questo testo non è successo, anzi sono sempre stata... ogni volta che andavo a rileggere quello che avevo scritto ero molto soddisfatta e così sono arrivata alla fine, e credo di aver realizzato un bel prodotto.
Ok.
Vogliamo dire... Vabbè.
Allora, il tuo spettacolo si chiama Fuori Concorso, Vagine.
Vagine.
Perché
sì.
Vagine?
Perché è l'argomento principale dello spettacolo. Parliamo di vagine, ma in realtà più in generale di vulve, possiamo dire, e non soltanto di questo, anche in generale dell'essere donna. Perché questo testo è stato partorito, diciamo, nel corso dell'anno passato, che per me è stato veramente molto traumatico. Sono arrivata a un passo dalla depressione a causa delle chiusure, zone arancioni, zone rosse. Però in quel periodo ho cercato di sviluppare altre cose. Per esempio mi sono avvicinata molto al femminismo intersezionale, questo lo dico, è un testo intriso di femminismo intersezionale, e quindi a qualcuno nel pubblico che verrà a vederci probabilmente arriveranno anche delle botte grosse, e di questo
come pubblicità dello spettacolo non è massimo botte grosse.
No,
infatti, quindi...
Ma detto.
Ogni volta che facciamo uno spettacolo comunque
arrivano botte, no?
C'è sempre un messaggio. Cioè abbiamo sempre proposto testi che hanno comunque una, non dico morale, però comunque...
Un messaggio sociale, diciamo.
Sì, hanno sempre qualcosa inerente a un problema, a una tematica, perché ci sembra giusto che ci sia anche un minimo di riflessione. Io non volevo togliere la parola a Silvia, perché poi vi spiegherà il testo ancora meglio, però il teatro deve essere, come dire, allacciandomi alla domanda dei requisiti, è aperto a tutti. Cioè di fatto un requisito vero e proprio non c'è. C'è la voglia, come dice Silvia, di scoprirsi. È anche una sfida contro se stessi, perché a volte ti trovi da solo nel palco, e è un modo per affrontare le tue paure, le tue, ma non solo timidezze, proprio anche scoprire te stesso, dove, fino a dove puoi arrivare.
Quindi in contatto con le proprie emozioni,
certo,
debolezze,
tutto. Ma c'è anche tanto rapporto con gli altri, perché quando tu ti muovi sul palco devi interagire con le altre persone, a 360 gradi. È un gioco di azione e reazione, è un gioco di spazio, è un gioco di appunto emozioni, energia, e quella stessa energia che ti dà anche lo stesso pubblico. Tu puoi trovarti anche da sola, ci è capitato a noi facendo anche dei laboratori di trovarci soli sul palco a improvvisare e adesso panico. Però è la stessa energia che ti viene dal pubblico che ti dà la spinta di prendere e andare, reagire e fare. E questa è una cosa, una sensazione che non ti toglie nessuno.
Questa è una sensazione che consigliamo di provare a tutti, perché credo che sia tanta forza, tanta energia che viene data e restituita. Quindi sarebbe bello che tutti provassero questo, no?
Appoggiare le mani sul palco, solo così già senti vibrazioni. Almeno io questo sento, sinceramente sento questo. E dopo 2 anni che è stato chiuso, perché il lockdown e il Covid ha creato questa rottura, soprattutto sotto il punto a livello nazionale, parliamo degli spettacoli, della parte appunto culturale, è stato traumatico. Cioè i ragazzi che hanno già presentato per questo festival che è già iniziato, abbiamo già presentato 2 spettacoli, uno il 15 ottobre e uno ieri sera il 22.
4 festival, ricordiamo.
Sono 4 spettacoli in questo festival, è una gara perché poi c'è un vincitore con una serie di premi, da miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, nonché costumi, vabbè, tutta una serie di premi. E i ragazzi stessi ci hanno ringraziato per avergli permesso di ritornare a recitare. Cioè, il teatro di Città della Pieve dopo 2 anni ha riaperto con la nostra manifestazione e non è poco.
No, complimenti, non è poco. È tantissimo.
E se mi permettete, perdonatemi, visto che mi stai dicendo che c'è un pubblico di Città della Pieve, chiedo ai compaesani di venire a teatro, perché a Città della Pieve c'è un teatro, ma un bellissimo teatro dove si fanno tante belle cose anche se non c'è un nome sul cartellone.
La faccio la tesi, vi devo sentire tutti e due, ma dopo il Covid secondo voi si è scoperto il teatro?
Secondo me no,
ancora no.
Perché molti hanno detto che il Covid è poco in alcuni aspetti poco conosciuto. Si è scoperto oppure su questo non ha aiutato il Covid?
Diciamo che il Covid ha un po' impigrito la gente, bisogna tornare a uscire di casa.
Non è solo questo, il teatro è in crisi da molti anni, le persone non vanno a teatro almeno che non ci sia il nome. E questo lo vediamo sia nei piccoli centri, anche nelle realtà un po' più grandi. E il Covid ha messo ancora più in crisi, secondo me, questa cosa. Perché mentre qualche mese fa trovavi diverse persone che si lamentavano sui social, i teatri chiusi, non le vedi quelle persone a teatro, perché se non c'è il nome non vengono. E noi la risposta su cosa dobbiamo fare per incrementare questa attenzione non ce l'abbiamo. Ce la mettiamo tutta con tutti i nostri vari progetti, a partire dal festival, e coinvolgendo non soltanto il teatro ma anche altri tipi di arte. Esatto. Per esempio noi adesso ci abbiamo una collaborazione con un'altra compagnia che sta vicino a Città della Pieve, la Filodrammatica dei Rustici di Monteleone d'Orvieto, che adesso fa partire un progetto che è in collaborazione con Paola Tortora, che è un'attrice, regista che abbiamo conosciuto anni fa. Un progetto che prevede una ricostruzione a livello culturale delle nostre zone dopo la tragedia del Covid, e dopo noi abbiamo avuto anche un'altra più piccola tragedia, chiaramente a Monteleone d'Orvieto c'è uno dei teatri all'italiana più piccoli d'Europa, siamo in combutta con quello di Montecastello di Bibbio, che adesso ha il primato ma glielo ruberemo, perché il nostro teatro è stato chiuso nel 2016.
Salutiamo tutti i comuni dei Umbria.
È stato chiuso per problemi strutturali e adesso però riusciremo a riaprirlo forse tra un paio d'anni, comunque i fondi li abbiamo trovati. E abbiamo messo su questo progetto che si chiama Cardia, e quindi riprende Cors Cordis, cuore, proprio perché ripartiamo dal centro d'Italia, dall'Umbria e da un piccolo paese come Monteleone d'Orvieto, che secondo me può dare la spinta, può essere un esempio. I piccoli centri possono essere degli esempi per la ripartenza, perché oggi vediamo un po' una crisi delle grandi realtà cittadine che sono diventate delle Disneyland per i turisti, invece questi piccoli centri possono ricominciare. E con questo progetto a breve cominceremo un laboratorio, e mi permetto di fare un invito, perché domani faremo una riunione su Zoom in presentazione di questo laboratorio, e chi vuole partecipare può mandare una mail a vintulerateatro@gmail.com e vi parleremo di questo seminario, che comprende non soltanto l'arte teatrale ma anche quella poetica e artistica. Avrà come centro, come fulcro, l'opera di Egon Schiele. Quindi
la compagnia Ministro di Monteone, potete qui a Radiofonica, vedete tutte le realtà, così parliamo, sono realtà vostre, realtà di...
Sì, sì, noi collaboriamo con la filodrammatica tranquillamente, a parte che c'è un pezzo della filodrammatica, perciò le due compagnie...
Un patinato pezzo, no? Così.
Sì, sì, è comunque rappresentata, e questo progetto che hanno realizzato è molto, molto interessante, perché è la cultura a 360 gradi.
Bello.
Perché non c'è solo teatro, ma c'è anche pittura, c'è anche poesia, e perciò se gli ripeti per favore, se possiamo, le mail per collegarsi alla,
vintulerateatro@gmail.com, chiedete il link per Zoom, la riunione sarà domani alle 18.
Alle 18, ok, quindi è tutto il tempo di mangiare, di posarvi,
sì,
prendere il caffè,
preparate tutto. Un bicchiere di vino, vi collegate
più allegri,
proseguo un po' prima, so. Vabbè, andiamo con Aerosmith,
Pink.
E poi Emergency, andate via, fa poco. Eccoci qua, ragazzi, fatto sentire fino alla fine, proprio anche a pausa, finita la canzone. Va bene, ho trovato il testo giusto, perché prima avevamo trovato non la parte sbagliata. Torniamo da Teatro di Stabia, andiamo, torniamo indietro a Emergency. Allora, con Giulia Silva apriamo delle scuole, ditemi se sbaglio, e però anche di quello che fa Emergency in quale territorio, in una zona complicata, difficile, povera. Molto complicata del mondo, che qua parte
l'Afghanistan. Purtroppo, come voi avete preso dai media, la situazione adesso è molto molto complicata, perché dopo il ritiro delle truppe praticamente si è rimasti da soli, però Emergency è rimasta sul territorio e continua a volere fortemente rimanere sul territorio, perché c'è bisogno di dare supporto al popolo afghano.
Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate adesso rispetto, diciamo,
allora,
a prima?
Allora, noi chiaramente avendo delle strutture sul territorio è chiaro che dobbiamo collaborare con le autorità locali, quindi per esempio in caso di un attentato dove la gente per paura si butta letteralmente dentro l'ospedale, e non è la cosa migliore perché non ci permette di lavorare, in quel caso noi abbiamo le autorità locali che in qualche modo proteggono l'ospedale per permetterci di fare il nostro lavoro. E anche soprattutto l'approvvigionamento di tutto quello che è il materiale medico,
medicine,
e l'equipaggiamento, soprattutto nella struttura che è stata la prima, che ha aperto nel 99, quindi siamo presenti lì da più di 20 anni.
Mamma mia, tanto.
Nella valle del Panjshir, che è al nord del paese, è il posto dove adesso si sono spostati i combattimenti dopo la presa di Kabul. In quella zona, che è una valle in mezzo alle montagne, dove le vie d'accesso non sono molte, l'approvvigionamento di questi materiali è molto molto difficoltoso. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, perché chiaramente non abbiamo mai ricevuto, non abbiamo mai avuto problematiche né con le truppe occidentali né con i talebani, perché è chiaro che avere una struttura che offra cure gratuite a tutti fa comodo
a tutti.
Però queste sono le problematiche che noi riscontriamo, in particolare in questa struttura di cui vi parlavo. È nata nel 99 come struttura per le vittime della guerra, poi è stata ampliata come centro pediatrico e ospedale di maternità, faceva 600 parti al mese. Non c'è una struttura in Italia che faccia 600 parti al mese. È chiaro che adesso ne fa molti meno, perché molte persone si sono spostate e sono fuggite via. Fa anche tutta un'attività di screening per quelle che sono le patologie prettamente femminili. Io ho parlato tempo fa con un'infermiera che porta in una scuola a Città di Castello, e lei raccontava, lei che ci aveva lavorato, che in quella zona sono molte tribù nomadi. Le tribù nomadi facevano tappa all'ospedale, si fermavano, gli uomini restavano fuori per permettere alle donne di essere visitate e di fare operazioni di screening e di prevenzione all'interno di questo centro. Fra l'altro questo centro era prima era una caserma russa, che noi abbiamo riadattato ad ospedale a Ginostrada, questa seconda destinazione d'uso. Piacque tantissimo da diciamo posto dove si faceva la guerra a posto poi per curarne le vittime. E è stato il primo progetto, perché lì erano rimaste tantissime mine dalla dal conflitto russo, i famosi pappagalli verdi di cui lui ci parla, che colpivano soprattutto i bambini, erano proprio in quella zona. Dopo ci siamo spostati nella capitale,
Kabul.
A Kabul, e successivamente alla Shkarga, che è al sud del paese, e era, finché non c'è stata, diciamo, la presa di Kabul, quella era la zona più problematica nel conflitto con i talebani, perché lì si spartivano il controllo dei campi d'oppio. Quindi gli operatori che lavoravano in quell'ospedale sentivano spesso combattimenti in lontananza. Purtroppo c'è stato in questo periodo un grandissimo aumento delle vittime della guerra, e delle operazioni che noi facciamo per loro sono aumentate del 150%, quindi una cosa abnorme. Però noi continuiamo a restare sul territorio per dargli supporto, perché sono i nostri principi, è il nostro credo, e non ce ne andremo mai finché l'Afghanistan non sarà un paese in pace. Sì. Spero presto, ma
chi la dura la vince poi.
Esatto.
Ma io, posso, Nicola, volevo fare una domanda che si riallaccia tra l'altro all'argomento dell'ultima opera teatrale della compagnia di Città della Pieve. Le donne vengono da voi facilmente per sottoporsi a screening, per controllare la propria salute?
Allora, è stato un lavoro fatto negli anni, chiaramente, però adesso sì, perché in questo centro di maternità lavora solo personale femminile, sia internazionale che afghano. Quindi proprio per dare alle donne il diritto alla cura, è chiaro che va rispettata quella che è il dettame, la cultura del paese. Non verrebbe mai una donna afghana a farsi visitare da un ginecologo maschio. È per questo che noi lì dentro lavora soltanto personale femminile, non solo, anche lavorativamente parlando, le donne dentro i nostri centri sono molto inserite. La formazione che viene fatta al personale femminile, come quello maschile, viene fatta, insomma, in maniera eccelsa. È chiaro che il nostro personale internazionale, insomma, un infermiere che è tornato da poco, ci racconta che i gesti vanno commisurati, quando, proprio per il rispetto, quando si lavora con una collega afghana, perché per esempio lui diceva a una collega italiana: io avrei dato, dopo un'operazione riuscita bene, una pacca sulla spalla, a quella afghana ci ho pensato, ma non l'ho fatto, proprio per il rispetto e per far sì che loro possano lavorare in serenità e tranquillità, chiaramente.
Va bene, grazie, molto interessante l'argomento, perché insomma sappiamo che in quei paesi la condizione femminile non è molto molto
particolare, diciamo.
Sì, diciamo particolare. Molto
con Maya, ho chiamato Siria, sì. Ma detto no, quindi va bene, scherzo. Poi invece dei lavori emergency nelle scuole.
Sì.
Che è una cosa importante.
Assolutamente. Vai. Emergency ha come scopo non solo quello di combattere, diciamo, la guerra nei posti dove la guerra si combatte, scusate la ripetizione, ma anche quella di creare e diffondere una cultura di pace. Questo è molto interessante e parte dall'origine di Emergency. Ovviamente Emergency viene associata principalmente a Gino Strada. Gino Strada, proprio perché parlavamo di donne, ha fatto tutto questo anche e perché c'era sua moglie, Teresa Sarti Strada, che è venuta a mancare ormai 12 anni fa, che l'ha sostenuto ed era un insegnante. Quindi il lavoro di Emergency delle scuole parte dai principi di Emergency, la cultura della pace, che la si fa attraverso giochi che mettono il bambino anche di fronte all'analisi della guerra, davanti alla discriminazione. E nel capire queste dinamiche si può appunto creare una società che fin da subito veda la guerra non come una cosa normale, perché tutti siamo cresciuti con i bambini, soprattutto i maschi, giochiamo a fare la guerra, le armi, eccetera. Quindi è una cosa che mentalmente riteniamo assolutamente diffusa e accettata, quando in realtà, se noi pensiamo criticamente a cos'è la guerra, fin da bambini cambia la percezione. E quindi il nostro gruppo è molto attivo in diversi complessi, sia a Perugia che nei dintorni, sia delle medie che delle elementari. E per questo, ad esempio, faccio un appello agli studenti, alle studentesse, agli student che ci ascoltano, ad esempio di scienze della formazione, se vogliono partecipare, e anche ai vari insegnanti, se vogliono aprirci le porte delle loro scuole, perché è una cosa, credo, molto importante cominciare fin da subito a diffondere questa cultura. E dopodiché, appunto, Emergency, il nostro gruppo, svolge molte attività a livello, appunto, di scuola, ma anche della formazione in generale, e anche riallacciandomi al progetto del teatro, Emergency ha una parte solo dedicata al teatro e ha spesso usato il teatro come mezzo per diffondere cultura, quindi siamo molto contenti di fare questa intervista con voi, perché appunto partecipa, sono tutte mezzi che permettono di aprire la mente, e io ci tengo particolarmente perché pur essendo gruppo territoriale a Perugia, partecipare a Emergency significa dover incontrare tutte le realtà italiane. Emergency opera anche in Italia, quindi non parliamo soltanto di Afghanistan, Africa, e anche aprire la mente al resto del mondo, quindi c'è molta partecipazione, molta attività in questo, non è semplicemente raccogliere fondi, ma è proprio cercare di lavorare sulla testa delle persone, sulla percezione delle persone su questi argomenti.
Scusami, hai parlato di ragazzi delle scuole elementari e medie, le superiori sono poco partecipative?
Allora, su questo qua, io principalmente quelli che ho seguito erano delle medie delle elementari, e abbiamo specifici giochi da fare con loro. Per quanto riguarda quelli delle superiori, solitamente il lavoro è leggermente diverso, quindi facciamo un lavoro più da
formazione.
Di formazione, gli spieghiamo il lavoro di Emergency, diciamo è un lavoro differente, quello nelle scuole primarie è più un lavoro attivo, dove i bambini giocano e si rendono conto attivamente, esatto. E comunque questo non toglie che assolutamente anche nelle scuole c'è comunque partecipazione, anche nelle superiori, ed è interessante anche la discussione, soprattutto in questo periodo in cui c'è molta paura del diverso, cioè questi temi ritornano in maniera pressante, continuare a parlarne è estremamente importante, assolutamente. Discuterne.
Assolutamente sì.
Rosana, mi guardi un attimo,
ero presa dall'argomento, interessantissimo.
Sì, infatti io volevo riallacciarmi proprio all'argomento delle scuole.
Vediamo se è la domanda che pensavi, vediamo, vediamo se tu hai detto nel pensiero.
Sì, è possibile.
Scuola del teatro.
Scuola teatro.
Oggi solamente te.
Sì, è legato anche al laboratorio che c'è,
sì,
il progetto.
Perché sarebbe lo stesso concetto da applicare, esatto, nelle scuole per il teatro, per creare, sì, l'humus che poi...
Infatti quello che diceva Maria, giusto? Sì. Maria, è giustissimo, no? Il fatto che il teatro ti aiuta da questo punto di vista, proprio tornando sul concetto dell'empatia, a metterti nei panni, esatto, di qualcun altro, a capire che cosa significa, anche se non lo potrai mai capire al 100%, però nella contemporaneità che viviamo oggi, in cui c'è molta diffidenza, il teatro sicuramente ha una funzione fondamentale. Da questo punto di vista noi ancora non abbiamo grandi collaborazioni con le scuole, anche perché siamo convinti che c'è bisogno anche di una figura professionale che abbia una formazione da educatrice a questi livelli, no? Però ci sono nei progetti quello di cercare di realizzare dei laboratori con figure professionali che ci possono coadiuvare in questo, in maniera tale da poter fare un lavoro serio. Noi possiamo fare alcuni giochi teatrali che conosciamo, però per un impatto psicologico più totalizzante c'è sicuramente bisogno di una figura professionale. E quindi per il momento i laboratori che cominceremo a breve, come questo qua di Poet Art di cui vi parlavo prima, è rivolto a tutti, in realtà anche a ragazzi delle scuole superiori, volendo. Però sì, sicuramente non è un laboratorio per bambini, per attori, non attori, a qualsiasi livello.
E questo è importantissimo, perché partendo dai bambini, ma anche dai ragazzi, si arriva a coinvolgere anche le famiglie, e quindi
sì,
come dire, è un mezzo trainante per tornare,
sì,
a teatro,
a
no?
Tutti perché... i livelli della società, sì, sì.
Ok, va bene.
Poi chiedevo, fai tutti gli spettacoli che avete fatto, no? Sono 20 anni, di mio sbaglio, quanti anni?
No, dal 2014, quindi sono
7 anni,
più
okay,
o meno, 7 anni e mezzo.
Quindi insomma, parecchio ormai.
Sì, ormai.
Qual è lo spettacolo che più ti è rimasto impresso, se c'è stato? O perché è bello, perché è divertente, non lo so, vai.
Ho paura che già sta la risposta.
No, vabbè.
Se si può dire, se vado con la musica.
No, per carità, sì che si può dire. Allora, sicuramente Silvia teme della mia risposta, perché nel mio cuore il primo in assoluto che ha dato il via a tutto. Però di fatto lo spettacolo che ci è rimasto, che mi è rimasto particolarmente nel cuore, si intitola, Come d'autunno. È uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale, con cui abbiamo anche provato e ci siamo affacciati sul mondo esterno di Città della Pieve, partecipando ad un concorso organizzato dal Teatro Mancinelli, e dove ci è arrivato il nostro Mancinelli di Orvieto, sì, certo, scusate, dove abbiamo vinto il nostro primo premio.
E qui è stato l'applauso.
Grazie. Che è stato come miglior allestimento. Non siamo riusciti ad arrivare al Mancinelli, perché come premio, tra virgolette, nelle varie selezioni era quello di poter portare lo spettacolo in scena al Mancinelli, che era il nostro obiettivo, cioè noi ci bastava quello, però purtroppo non ci siamo potuti arrivare a ciò. E Come d'autunno è uno spettacolo scritto da due dei nostri ragazzi della compagnia, che è stato scritto durante il centenario della Prima Guerra Mondiale.
Abbiamo messo in scena per il centenario
2015, relativamente alla Prima Guerra Mondiale,
sì, e guerra dell'Italia.
Ed è stato emozionante. Quello è stato veramente emozionante, è stato un momento toccante, e lì sì, quello è stato uno dei più, cioè quello che è rimasto e che penso che sia un po' per tutti,
sì,
noi della compagnia,
anche perché lì poi abbiamo cominciato questa collaborazione con Paola Tortora, che appunto lei è una professionista,
okay,
attrice, regista, allenatore, lei si definisce,
allenatore,
sì, esatto. Sì, lei. E lei incentra molto la sua pratica teatrale sul corpo, e ci ha fatto cambiare un po' la nostra prospettiva, sì,
ah,
ci,
okay,
ha fatto cambiare proprio pelle. Il nostro teatro da lì in poi è diventato molto più fisico, e questa è una cosa importantissima secondo me, perché coinvolge molto di più tutti, sia gli attori che gli spettatori, perché ti prende dalla pancia. E comunque sì, non mi aspettavo questa risposta.
Ho precisato nel cuore il primo in assoluto, cioè, però Come d'autunno è Come d'autunno.
Perfetto.
Poi Nicola ci faremo dire anche quello che non è stato detto.
Adesso la fine.
Parola. Boa.
Ok, boa. Già in programma.
No, da boa passiamo alla cura di Franco Battiato, che non c'è niente interessato, però che me hanno consigliata Giulia e Maria. Perché è legata un po', se sbaglio, Giulia,
certo,
ai mezzi, sennò,
esatto,
la cura di Franco Battiato, purtroppo scomparso tempo fa.
Ma direi che
torniamo.
La cura di Franco Battiato è un po'.
Tutto.
Sì, è un po' un filo rouge che lega gli argomenti di oggi, perché la cura anche nel teatro, prendersi
teatro
cura di se
cura.
Stessi,
il teatro
è una cura. Emergency, che lo fa per sua stessa natura, prendersi cura degli altri, ma credo che anche lì ci sia un discorso di prendersi cura di se stessi,
sì,
per
certo,
poterlo fare nei confronti degli altri.
E quindi sentiamo la cura.
Allora.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò.
Eccoci qua, ragazzi, abbassiamo ancora, sennò sempre ti timpani vanno fuori uso. Siamo tornati in diretta radiofonica web per proprio l'ultimo 2 minuti. È volato il tempo oggi, però bella puntata.
Sì, bellissima puntata, veramente interessantissima, temi molto tosti anche.
Poi sì, molto particolari tra virgolette.
Sì, sì, sì.
Allora, Emergency, i contatti, ricordiamo, e programmi futuri dalla scuola e tutto il resto.
Allora, i contatti ci potete trovare facilmente attraverso i social, sia nella pagina Instagram di Emergency Perugia, sia tramite Facebook. E, la possibilità, per chi è interessato, noi ogni primo mercoledì del mese organizziamo una riunione alle 7.
Alle 19,
ma io sono tornata dopo un anno in Germania da poco, quindi ancora sono un po' confusa. E, presso la sede dell'Onfalos, quindi la riunione è aperta, per chi fosse interessato la partecipazione è libera. E, in questo momento abbiamo la campagna di tesseramento che è attiva, che può essere, potete sostenere Emergency attraverso la tessera sia presso i nostri prossimi banchetti che tramite il sito internet di Emergency. Ed è iniziata anche la campagna dei panettoni. Quest'anno non possiamo riaprire lo spazio natalizio di Emergency per problematiche, come? Esatto. E quindi abbiamo iniziato questa campagna, quindi siamo in pre-order per questi panettoni, il panettone fatto per bene. E trovate tutte le informazioni sui nostri canali social e entro la fine di ottobre verranno inviate le ordinazioni per i panettoni, per fare un buono e un bel regalo di Natale.
Quindi panettoni artigianali,
sì, insieme
oltre al teatro, al teatro artigianale,
esatto.
Abbiamo anche i panettoni. Benissimo. Prima di passare la parola agli amici del teatro, ovviamente per par condicio abbiamo salutato gli amici di Città della Pieve, salutiamo anche gli amici di Città di Castello che ci stanno ascoltando, ok?
Tutti gli amici di Mendes a livello mondiale non ci ascoltano, ma noi li salutiamo, no? Complimenti e continuate su questa strada. Ultima domanda, Gino Stara avete conosciuto personalmente sia Maria che Giulia oppure non avete...
L'ho conosciuto qualche anno fa, lui venne ad Assisi, era stato invitato presso l'Orto dei Frati, adesso non mi ricordo come si chiamava l'evento, e quindi dopo lui si è fermato, siamo stati lì al bar, abbiamo preso una cosa.
Qual è la cosa più bella che vi è stato? O perché avete conosciuto, perché avete sentito delle sue dichiarazioni?
Gino era come lo vedevate.
Ok.
Lo vedevate in televisione, poteva passare come un personaggio un po' burbero. Lui ha sempre detto quello che pensava e lo diceva sempre, e per noi chiaramente che siamo dentro ha sempre detto la cosa giusta. Lui della situazione in Afghanistan, di quello che sarebbe poi successo, lo diceva da anni e alla fine è successo. Quindi Gino era così, era un personaggio che ne nasce uno forse ogni 1000 anni, e per noi è stata una grossa botta averlo perso, perché non avremmo mai immaginato di dover portare avanti Emergency senza di lui. Quindi lui ci lascia una grande responsabilità addosso, ma la strada lui ce l'ha tracciata e sappiamo adesso dove dobbiamo andare.
Infatti credo che vi ha insegnato la cosa più importante, che è camminare sulle vostre gambe, con le vostre gambe.
Esatto.
Possiamo dire che
come
100 passi e tutto ritorna. Possiamo dire che Gino Strada era uno artigianale?
Assolutamente.
Giù, vuoi aggiungere una maglia, vuoi aggiungere qualcosa, scusa?
Semplicemente un'utopia concreta, cioè l'idea che quello che uno pensa, che sembra così lontano, bisogna soltanto mettersi giù, lavorare, e ci possono volere 10 minuti o 10 anni, ma piano piano le cose si realizzano.
Bello. E questo vale per tutto?
Assolutamente.
Per assolutamente, anche per... il teatro,
sì, quindi compagnie stabili, contatti e prossimi eventi, vai.
Va bene, allora potete trovarci sulle pagine social, quindi Compagnia Un Sacco Diversi su Instagram, su Facebook Compagnia di Teatro Instabile Un Sacco Diversi. Per quanto riguarda poi gli eventi con la Filodrammatica dei Rustici, invece l'altra compagnia con cui collaboriamo a Monteleone d'Orvieto, anche lì ci trovate su Facebook e Instagram. Ricordo la mail vintolerateatro@gmail.com per il link Zoom per la presentazione del laboratorio domani alle ore 18. questi info e contatti.
Precisione al massimo, ovviamente. Perché è scritto.
Allora. E vi aspettiamo chiaramente al Festival di Teatro Artigianale che sta andando avanti. Il prossimo appuntamento è il 29 ottobre con una compagnia di Cetona, quindi provincia di Siena, quindi ci allarghiamo. E per info e prenotazioni trovate tutto sulla nostra pagina Facebook e Instagram.
E ci terapia, vi andate a teatro, giusto?
E andate a teatro, venite a teatro. Costa poco, vi divertite, è bellissimo.
Ok, diversamente questa domanda potete uscire da questa stanza, quindi tutte e quattro pronte, adesso senti la canzone che mette a musica. Lo stile forse è la prima volta che sei, la prima volta che senti forse questo esperimento?
Sì, sì, è la prima volta.
Allora, poi mi dici che ne pensi. Allora, questa è la musica. Non vincete soldi, qui non abbiamo soldi, quindi neanche panettoni, perché non ho panettoni artigianali, però... No, quindi ti rispondo così, proprio per Giulia e Maria, che cos'è Emergency, con una parola?
Verità.
Cura.
Per i panettoni siete salvi. Per Silvia e Rossana, che cos'è il teatro di Stabi? Una parola.
Passione.
Sei emozionato, vai.
Emozione.
Se la sale, potete uscire? No, ci abbiamo fatta, grazie di cuore per Emergency e a Teatro Instabile. Vi aspettiamo in bocca al lupo.
Grazie.
Certo. Vi lasciamo con la programmazione di Radiofonica e vi aspettiamo quanto prima.
Grazie
di tutto.
Grazie a te Nicola e salutiamo gli amici che fino adesso hanno avuto la pazienza di stare con noi.
E noi ci vediamo lunedì prossimo con quei dei lunedì. Allora, buon weekend e buon sabato. Ciao!
Ciao!